Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Signore, ti ringraziamo, Padre, benedici questa serata, Signore, manda la Tua parola, la Tua unzione, la Tua benedizione. Signore, fai scendere su ognuno di noi che questa sera è collegato, presente. Signore, fai scendere la Tua benedizione, la pioggia che scende dal cielo, lo Spirito, i doni, la grazia, la benedizione, la guarigione. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Accomodate. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Spirito Santo. Signore, ti ringraziamo. Signore, grazie perché Tu sei meraviglioso. Gesù è meraviglioso. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Prendendo spunto da quello che è stata la predicazione di domenica, quindi diciamo più o meno una continuazione, vogliamo leggere questa versione che ho mandato questa mattina. Joshua, tu ce l'hai? Te la giro. Efesini capitolo 4, versetto 26, 27, 29 e 30, sino al 32. Questa è la versione Amplified, così noi abbiamo bisogno dell'indirizzo di Dio, della parola di Dio. La parola è vita. Nella parola c'è lo spirito e la vita. Quindi la predicazione della parola, la parola predicata, cioè la parola scritta, predicata, ha un senso, ha lo spirito. E ciò che vivifica è lo spirito. C'è un passo che dice che il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Perché uno non conosce, perché uno non vuole conoscere, non approfondisce. Non perché uno non conosce, non muore. O non vive le cose negative. La conoscenza salva. In questo caso, Osea dice, per lo Spirito, proprio lo Spirito di Dio che parla attraverso di Lui, dice il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Ora, l'uomo, noi possiamo essere influenzati dallo spirito di questo mondo, dove le tenebre, le forze della malvagità, gli spiriti immondi dominano. Oppure ricevere la parola di Dio che è verità, e la verità ci rende liberi. E la verità ci porta a stare sottomessi sotto il suo governo, governo di Dio. Ho spiegato che significa essere sotto il governo di Dio. Significa che tutto ciò che è negativo, tutto ciò che viene dal maligno, da questo mondo, è sottomesso. Guarda che cosa avviene quando uno cammina per lo Spirito. Galati 5 dice, se camminate per lo Spirito non adempirete le opere della carne. Ci sono due vie. Possiamo camminare per la carne, cioè seguendo l'uomo naturale. E seguendo l'uomo naturale significa secondo le passioni, secondo il senso, le convinzioni, i cinque sensi, il senso dell'uomo. O camminare per lo spirito seguendo l'indirizzo di Dio, la parola di Dio. Due. Sono due tipi di governi spirituali. Chi non conosce il Signore è sottoposto al governo, dice nella Bibbia, capitolo 1 di Genesi, e le tenebre coprivano la terra. Dio non ha permesso più che le tenebre possano coprire la terra in maniera totalitaria, le tenebre, le forze della malvagità. È sceso lui stesso, si è incarnato in un corpo umano, si è manifestato in mezzo a noi e ha portato il suo regno sulla terra. E il suo regno non è un regno fisico, non è, c'è un confine fisico, il suo confine, il confine del regno di Dio è fatto dal suo governo che viene, come dire, manifestato attraverso l'uomo. L'uomo manifesta il regno di Dio, l'uomo che ha fede, che crede. Quindi Dio governa attraverso l'uomo, attraverso di noi che crediamo, attraverso chi crede. Chi crede manifesta il governo di Dio, dentro e anche fuori. Non è che è l'uomo che governa. L'uomo governa, ma è Dio che governa attraverso l'uomo. Dio ci ha dato il potere di governare, di dominare. E che cosa è avvenuto? Che il peccato, facendo cadere l'uomo, Satana attraverso il peccato governa nel mondo, attraverso l'uomo. Quindi le forze della malvagità, delle tenebre, governano attraverso l'uomo caduto. Dice che tutti siamo caduti. Siamo nati da questa... Tutti abbiamo il peccato originale nel nostro DNA. Quindi le forze della malvagità, Satana e il diavolo, ha il potere di governare su questa terra. Ma il Signore non gli ha permesso, Dio non gli ha permesso il governo totale. È sceso sulla terra e ha detto: chi sceglie me, chi sceglie mio figlio Gesù Cristo, esce fuori da questo governo. Che è un governo invisibile, ma comunque conduce e governa l'uomo. Detto questo, se noi capiamo i principi, se noi capiamo questi principi, e diventano dentro di noi dei principi fondamentali, io vi chiedo, chi di voi desidera il regno delle tenebre nella sua vita? Penso nessuno. Voi che siete collegati, desiderate il regno delle tenebre? Assolutamente no. Però dice che l'uomo vive la maledizione, quindi il male. Maledizione. Quando io ho parlato di problemi, i problemi di questo mondo, di questa terra, che noi viviamo, il problema che governa poi le persone, no? Non fa parte al mondo delle tenebre, cioè non fa parte a quell'area dove dice il peccato produce maledizione, male. Allora che cosa avviene? Quando c'è il governo di Dio, è un governo spirituale. Tutto ciò che è sotto la nostra influenza, sotto il nostro dominio, quello personale, quindi se tu sei un'autorità nella tua vita, nella tua famiglia, dove tu hai autorità, allora si manifesta il regno. Tutte le cose negative di questo mondo che viviamo tutti, noi viviamo tutti nello stesso posto, no? Perché alcuni vivono alcune cose in maniera negativa e alcuni vivono in maniera positiva. Pochi. Cioè, qual è la verità? La verità è che noi viviamo in questa terra e siamo tutti sollecitati, tutti siamo sottomessi alle stesse leggi, stessa politica, stesso codice civile, codice penale, tutto uguale. Ma che cosa cambia? Cambia il governo che c'è nella nostra vita. Quello lo decidiamo noi. Quello lo decidi tu, lo puoi decidere tu. È una decisione. È una decisione vivere determinate situazioni. Quindi se noi diamo il governo al Signore Gesù Cristo, nella nostra vita noi vedremo che molte cose negative sono sottomesse. In quelle aree dove noi siamo sottomessi al Signore e lo facciamo regnare, tu vedi che quelle aree, tu vedi che tutto ciò che è negativo è frenato. Te ne sei accorto nella tua vita? Che ci sono aree e aree, aree dove non c'è niente. Appena uno cambia, cioè cambia significa, appena uno cambia spirito, cambia collegamento e cambia tipo il governo spirituale, uno cade nel peccato. Ingannato dal peccato, non confessa il suo peccato, quindi vive una situazione di inganno. Cambia il governo spirituale. Il governo della carne, che è collegato allo spirito del mondo, quindi al peccato, può mai sottomettere il peccato? Secondo te? No, l'ha detto proprio il Signore. Che uno non va contro se stesso. Il peccato non va contro se stesso. Il peccato favorisce il peccato. Le tenebre favoriscono il peccato. Le tenebre favoriscono la maledizione. Cioè significa che quando cambia il governo sulla nostra vita, e il governo cambia dalla nostra posizione spirituale, se siamo sì o no ubbidienti, se siamo sì o no allineati e collegati allo Spirito di Dio. Cambia. Cambia. Vedi che quando uno cambia spirito, poi a un certo punto tutti i problemi sorgono, escono fuori. E tipo escono fuori. Dici, ma com'è? È cambiato lo spirito. Dove tu avevi influenza, prima c'era l'influenza di Dio e teneva tutto. Dice, un miracolo. Dice, ma come pastore arrivo, porte aperte. Dice, il miracolo di Dio. E io ho letto un articolo, e questo è un apostolo americano che scrive. E lui dice una cosa, no? Dice, chi ha un mandato spirituale del regno dei cieli? Dice, tu lo vedi che quando si muove, intorno a lui c'è un fatto dello spirito che avviene intorno. Una cosa che mi succede spesso, esco con la macchina e tu vedi, tutti escono con le macchine. Ti passano davanti, ti tagliano la strada. Parto io, partono tutti. E questo scriveva proprio questo. Tu ti muovi e sembra che c'è una rivoluzione nello spirito intorno. Che tutto ciò che è nel negativo va... È come se tu lo urti, è come se c'è una guerra nello spirito. Poi c'è l'altro effetto, è quando si muove un servo di Dio, quando si muove chi ha lo Spirito di Dio, intorno a sé si manifesta il Regno. Questo viene dallo Spirito, fratelli. E questo viene perché noi, se noi diamo il nostro cuore a Lui, Lui attraverso di noi influenza. Influenza intorno a noi, influenza le nostre famiglie, la nostra vita, il lavoro, le attività. Influenza, e questa influenza avviene sia nel positivo che nel negativo. Quindi queste cose noi le dobbiamo conoscere. Se sappiamo queste cose, la nostra vita, l'impostazione della nostra vita, la mentalità cambia. Voglio parlare di un fatto per farvi capire che significa la benedizione. Gesù, quando è stato tentato nel deserto, vi ricordate? Me lo trovi? Che lo leggiamo. Satana tenta Gesù. Dice, dopo 40 giorni e 40 notti di digiuno, a proposito, io ho mandato uno scritto sul digiuno, no? L'avete letto? Quando digiuniamo, finché non diventa una mera pratica corporale, perché sennò si limita a un fatto corporale e quindi non ha un'incidenza nello spirito. Se noi non preghiamo, se non è fatto il digiuno nel senso digiuno e preghiera, non riceviamo i benefici del digiuno spirituale. Capite? Deve essere finalizzato. Per essere finalizzato dobbiamo pregare. Infatti io ho dato tre punti, ho detto io, tre tempi di preghiera libera. Pregate per il bisogno della Chiesa, per il bisogno delle anime e per i vostri bisogni alla fine. Per la crescita spirituale. Perché se bisogna sottomettere i desideri della carne. Se riusciamo a dominare la carne, perché questo è dominare ciò che è contrario allo spirito. Per esempio, andare al culto, allora, chi è forte nello spirito, subito. Chi non è forte nello spirito, basta uno spiffero che c'è là. Andare al culto e che dice, è lontano, comandiamo la macchina, la bicicletta, il treno, l'aereo, però se c'ho l'elicottero che mi prende da casa e mi porta al culto, io ci vado. Io mi ricordo, dov'è Davide? C'è Davide? Io era tipo, io ero sempre in giro, quando c'era il culto. La mia macchina era un super turbo. Volava, perché dovevo passare, anche se era chiuso, anche se i fratelli non... Io dovevo passare, non c'è niente da fare. Perché avevo bisogno di essere collegato, perché sentivo e sento il bisogno di essere collegato con lo Spirito di Dio, perché le energie umane, fratelli, non bastano. Con le energie umane tu non puoi a combattere. Con le energie umane non puoi combattere gli spiriti, non puoi servire, perché tutto è limitato. Se non abbiamo le energie che vengono dallo Spirito, come fai La sapienza che viene dallo Spirito, l'unzione che viene dallo Spirito, la potenza. E come fai? Certo che ti viene meno, vieni meno nel servizio, non ce la fai. Perché umanamente, ognuno di noi, io umanamente sono molto più debole di tanti. Mi affloscio, mi stanco, pure io mi stresso. Però noi possiamo tutto in Cristo. Noi siamo e possiamo tutto in Cristo. Nella parabola dei talenti, tu ti sei mai chiesto perché il Signore a uno gli ha dato uno? A un altro gli ha dato due. A un altro ne ha date 5. Poi quando è ritornato, quello di quell'uno non aveva fatto nulla. Perché? Aveva ragionato, dice, ma io, ma lui è Dio, io chi sono? Ma non c'è bisogno che io faccia niente. Dio può fare tutto da solo. E quindi quel talento, quella mina l'ha messa sottoterra, cioè non l'ha utilizzata. Quello che ne aveva due poi aveva raddoppiato a 4, quello che ne aveva 5 aveva raddoppiato e ne erano diventate 10. Quando il Signore torna per fare i conti e tirare la linea, perché poi ci sono dei momenti che il Signore tira le linee, ecco qua dobbiamo stare attenti, che io qua ho capito una cosa, fratelli, ci sono dei momenti dove ci sono dei giudizi, Signore io dico perdonami di tutti i peccati e voglio essere trovato giustificato, non in posizione particolare, perché quando arriva il padrone e tira la linea, fai i conti e dice, facciamo i conti, vieni qua, sediamoci. All'improvviso viene, non ti avvisa 15 giorni prima. Oggi facciamo i conti. Dice, ma come, prima? Oggi facciamo i conti, ora facciamo i conti. Dice, tu con una mina che hai fatto? No, ma Signore, io so che tu sei un padrone duro, Leggiamo. Leggiamo in questo, in Luca. Si è aperta un'altra pagina e quindi la devo... Parabola delle mine. Mentre essi ascoltavano queste cose, Gesù aggiunse una parabola. E il Signore parla in parabole per spiegare le cose del regno. Perché era vicino a Gerusalemme ed essi credevano che il regno di Dio stesse per manifestarsi immediatamente. Disse dunque, un uomo nobile se ne andò in un paese lontano per ricevere l'investitura di un regno e poi tornare. Cioè racconta sta parabola. Sta parabola sta parlando di sé, secondo me. Poi vedi tu. Dice, chiamato a sé 10 suoi servi, diede loro 10 mine e disse. Poi c'è la parabola dei talenti, che là era diverso. Diede loro 10 mine e disse, fatele fruttare fino al mio ritorno. Ora i suoi concittadini lo odiavano, gli mandarono dietro degli ambasciatori per dire, non vogliamo che costui il regno su di noi. Quando egli fu tornato, dopo aver ricevuto l'investitura del regno, fece venire quei servi ai quali aveva consegnato il denaro, per sapere quanto ognuno avesse guadagnato mettendolo a frutto. Si presentò il primo e disse, Signore, la tua mina ne ha fruttati altri 10. Il re gli disse, va bene, servo buono, poiché sei stato fedele nelle minime cose, abbi potere su 10 città. Poi venne il secondo dicendo, la tua mina, Signore, ha fruttato 5 mine. E gli disse anche a questo, tu sii capo di 5 città. Poi ne venne un altro che disse, Signore, ecco la tua mina, che ho tenuto nascosta in un fazzoletto, perché ho avuto paura di te che sei un uomo duro. Tu che prendi quello che non hai depositato e mieti quello che non hai seminato. Perché dice, vedi, cosa dice il Signore? Il Signore conosce la natura dell'uomo e il pensiero dell'uomo. L'uomo pensa che Dio può prendere, ha il potere, dice, ma io che lo faccio a fare? Questo servo era uno che ragionava così, dice, ma io che opera a fare? Tanto lui è Dio, può fare tutto. È il padrone di tutto, perché devo fare io? C'era uno che contrastava, è uno che ragionava troppo, è uno che contestava troppo. Dice, sei un uomo duro. Cioè, guarda che visione. Una visione di Dio. Sei un uomo duro. Quando uno vede il Signore in maniera così, quando uno vede Dio come, o le cose di Dio in maniera, in questa maniera, è una posizione dentro, capite? È una posizione dentro che ti fa vedere il Signore in questa maniera. Dice, tu prendi quello che non hai depositato. Cioè, quindi dentro c'è un cattivo pensiero e un giudizio su Dio. Capite pure voi queste cose? Mieti quello che non hai seminato. Cioè, sei una persona ingiusta. Sei uno che non sei alla pari con noi. Tu fai quello che vuoi. Che vuoi da me? Che io vado a lavorare per te, che io servo, che io faccio qualcosa. Io devo guadagnare il mio, devo pensare al mio, non al tuo. E il re gli disse, guarda, dalle tue parole ti giudicherò. Ora, dobbiamo stare attenti alle parole che riteniamo nel nostro cuore e nella nostra mente. verremo giudicate per quelle parole che conducono la nostra vita che non appartengono a Dio. Questo dice qui. Quelle parole, quei pensieri che governano la nostra vita, che non appartengono a Dio, quelli verranno giudicati, anzi, verrai giudicato, dice, servo, io ti giudicherò dalle tue parole, dalla tua posizione, ti giudicherò. Vedi, quando arriva, tira la linea, un giudizio. Servo malvagio. Tu sapevi che io sono un uomo duro, che prendo quello che non ho depositato, mieto quello che non ho seminato. Ah, lo sai. E perché non l'hai messo in banca? Se tu sai che io non ho bisogno di te, se tu sai che io non ho bisogno di te, perché non l'hai messo in banca? Cioè, perché non hai fatto il minimo? Mi sta dicendo, perché il minimo, se tu hai un deposito, mettilo in banca che ti frutta almeno l'interesse, giusto? Non è tuo, è mio quello che ti ho affidato. Non è nostro, è mio, dice. Non è tuo, è mio. Che hai fatto? Poi disse a coloro che erano presenti, toglietegli la mina e datela a colui che ha 10 mine. Cioè, questa parabola noi possiamo tirare fuori tante di quelle cose per capire come ragiona il Signore. Essi dissero, Signore, egli ha 10 mine. Ha 10 mine, non è meglio a quello che ha 5. Perché uno dice, quello che ne ha 5, quello che ne ha 10. Vedi? Umanamente uno è portato a ragionare in questa maniera, ma il Signore non ragiona così. Il Signore non ragiona così. Dice, quello che ne ha portati 10... 1 a 10, 1 a 5, chi ha visto? Che quello ha più capacità, o no? Rapporto 1 a 10, 1 a 5. E che il Signore che fa? Lo dà a quello dei 10. Guarda come ragiona il Signore. Dice, perché quelli che hanno ricevono di più? Perché è la legge di Dio, fratelli, è la legge di Dio. E la legge è qua. Io vi dico che a chiunque ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Dice, questi miei nemici che non volevano che io regnasse su di loro, conduceteli qui e uccideteli in mia presenza. Gesù racconta questa parabola, fratelli. È una parabola che finisce in maniera cruenta, non è che... Questo è Gesù che parla, no? Cioè, noi magari abbiamo un'idea di un Gesù francescano che con gli uccellini. Non è così Gesù. È l'immagine di un uomo che ne ha fatto del suo modo di essere. Ma Gesù non è così. Gesù ha raccontato questa parabola, fratelli. E credo che quando la raccontava si sentiva tutta la durezza, la forza e il carico spirituale di Gesù nel dire queste cose. Cioè, il Signore Gesù Cristo non faceva moine, andava al dunque. E la sua parola e il suo indirizzo è che noi dobbiamo raccogliere il massimo. Non possiamo perdere tempo. I tempi sono malvagi. Egli sta tornando. Se già allora, 2000 anni fa, si parlava del ritorno, del compimento, già si parlava del compimento, figuriamoci oggi. Siamo nel 2021. Fra poco saremo nel 2022. Lode Gesù Cristo. Dio che cosa fa? Prende quello che noi gli offriamo. Prende quello che noi gli offriamo e lo benedice. Poi egli prende le sue cose e ce le dà a noi. Gloria a Gesù Cristo. Queste cose sono importanti da capire, perché se noi comprendiamo quanto è potente il suo regno, la sua benedizione, la sua parola può cambiare la nostra vita, può cambiare il corso della nostra vita. E allora, se noi comprendiamo che le cose di Dio sono le cose più importanti, che tutto dipende dal rapporto con Dio, tutto quello che noi facciamo, è come dire, il nostro collegamento con Dio è importantissimo, è importante curare la nostra relazione con Dio. Se noi non comprendiamo che il momento dell'incontro con Lui è il momento più importante, e fate bene a venire, quelli che potete venire quando ci sono degli incontri. Fate bene che vi incontrate, quelli che siete lontani. E io vi consiglio di incontrarvi il più possibile, perché le benedizioni sono così tante. Ma lo spirito di questo mondo ti metterà del continuo, impedimenti, problemi, giudizi, afflizione, offese. Ti frena, frena, perché lui lo sa che se i cristiani sono uniti nello spirito con lui e insieme, sono una potenza. Il popolo di Dio è potente. Quindi lo spirito di questo mondo lo odia, metterà problemi, impedimenti. Noi dobbiamo crescere nel capire che la cosa più importante è il nostro rapporto con Dio. Stavo dicendo io oggi, che è un fatto che voglio condividere con voi, che la cosa più importante è il nostro rapporto con Dio. Per me, quando c'è il culto, tutte le attività, a meno che non sono delle attività che obbligate, perché cessano. Il rapporto con Dio, noi dobbiamo dare tutto noi stessi. E i rami non devono superare il tronco centrale. I tralci sono collegati alla vite. E la vite è la cosa più importante, il rapporto con Dio è la cosa più importante. La benedizione scende dal cielo e scende su di noi e su tutto il corpo, su tutto il corpo, sul capo di Aronne, sulla sua barba e su tutti i vestimenti. Dice che scende, l'olio scende. La benedizione scende così. Quando noi, perché stiamo facendo? Perché io ci tengo molto al culto? Perché la cosa più importante, Satana, quando si è messo a contrastare Gesù, a tentare Gesù, l'hai trovato Joshua? Mettimelo quei passi, mettimelo quei passi. Quando lui ha tentato, sai cosa gli ha detto? Vai avanti. Andiamo avanti. E il diavolo gli disse: se tu sei il figlio di Dio, di a queste pietre, di a questa pietra che diventi pane. Ma Gesù gli risponde: sta scritto, l'uomo non vivrà soltanto di pane, ma di ogni parola che procede da Dio. Vai avanti. Poi il diavolo lo condusse su un alto monte, gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo. Tutti i regni. Sai che significa un regno? Velocemente, un calcolo veloce. Se mettiamo un appartamento, mettiamo il regno d'Italia. Ma ci vuole uno con una calcolatrice, Carmelo. Tuo computer, tuo smartphone, non è... c'è Peppe, te l'hai? No, grazie a Dio. Computer. Regno d'Italia. Se un appartamento, diciamo, gli diamo un valore di 100.000 euro, In Italia quanti appartamenti ci sono, Peppe, così, immobili? Quanto ci saranno in Italia? Un milione? Allora, fai 40 milioni per 100.000. Mauro, facciamo calcoli. Diego, stasera. Ah, 70 milioni. Oh, notizia ora che noi siamo collegati. 70 milioni di appartamenti. Mi fai una media di a quanto? 100.000 euro. Una media di un appartamento, quanto gli diamo? 100.000 per facilità di calcolo, giusto? 100.000 per 70 milioni, quanto fai? Abbiamo fuso. Diego, quanto fa? E quanto miliardi sono? 7 milioni di miliardi. 7?
7.000 miliardi di euro.
Allora, Pasquale dice 7.000 miliardi di euro. No, dico questo per dire che quella tentazione, ora, tu immagina oggi che il diavolo tenta. Mila miliardi di euro vale solo l'Italia. L'Europa è fatta di quante nazioni? Una ventina di paesi. Cioè, stiamo parlando di cifre che non abbiamo neanche, cioè le calcolatrici si fondono. Quando Satana tenta Gesù, lo tenta dicendo: li vedi tutti questi regni che mi sono stati dati? Cioè, tu immagina una cifra astronomica, cioè il potere, la ricchezza assoluta, giusto? Questo per farci capire che Satana è pronto a comprare la tua vita affinché tu lo adori e gli dai il culto a lui. Lo adori, ti prostri e gli dai il culto. Perché continua, vai nel versetto, Yosh. Perché vi voglio fare capire una cosa molto importante, che è la cosa più importante. Se comprendiamo questo, abbiamo messo, come dire, un fondamento nella nostra vita. Dice: se dunque tu, prostrandoti, mi adori, sarà tutta tua. Ma Gesù rispondendo gli disse: vattene via da me, Satana, sta scritto, adora il Signore il tuo Dio e servi a Lui solo. Un'altra traduzione dice: e solo a lui renderai il tuo culto. Cioè, Satana è pronto a dare, cioè, a comprare la tua vita, la tua adorazione, perché quando ha comprato la tua adorazione, il tuo culto, cioè io che cosa vi voglio fare capire? Che dov'è che va a ammirare lui? All'adorazione, al culto. Farà di tutto che tu non dia un culto al Signore. È la cosa più importante per lui, che tu non gli dia un culto al Signore. Cosa abbiamo capito? Per Satana la cosa più importante è che noi non ci incontriamo per dare un culto al Signore. Fratelli, ho capito male? Cosa vuole Satana? L'adorazione. E quindi se noi adoriamo qua, ora Gesù, è felice, è arrabbiatissimo. Gli stiamo facendo un tortissimo, un torto grande, come io sono qua, ti voglio comprare 7.000 miliardi di euro, Pasquale. E Gesù gli ha detto, non 7.000, gli ha detto no. Tu che gli dici? No, io, sai, pure per 100.000 euro. Qualcuno direbbe, ma a me 100.000 euro, un appartamentino, un bilocale, un monolocale. No, questo per farci riflettere. Dove lui mira? Mira che noi non diamo il culto al Signore, ma diamo un culto a Lui, che adoriamo a Lui. Questa è la cosa più importante. Quindi, la cosa opposta è dare un culto al Signore per lui. Lui odia, non vuole che i cristiani si incontrino, non vuole che noi cresciamo nell'unzione, nella potenza, perché gli distruggiamo il suo regno. Perché quando noi facciamo il regno di Dio, stiamo distruggendo il suo regno, fratello. Io mi sto sforzando a spiegare questo, ma lo comprendiamo? Quindi è felice quando noi, dice, cosa gli disse Faraone a Mosè? Alla fine, sembrava che stava per cedere, no? Perché la lite era sorta per la questione del culto sempre. Gigi, sempre la questione del culto. Che voi non sapete, ma è scritto, che Mosè gli dice, senti, a Faraò, noi dobbiamo andare a fare il nostro culto, però non lo possiamo fare in mezzo a voi, perché vi saremo di scandalo. Dice, perché come noi adoriamo il nostro Dio, voi non lo comprendete e vi saremo di scandalo. Quindi noi dobbiamo andare nel deserto da soli per adorare il nostro Dio con tutto quello che noi abbiamo, perché lo dobbiamo adorare con tutti i nostri beni, con tutto l'oro, l'argento, cioè con tutto, perché noi non sappiamo cosa ci chiederà il nostro Dio durante l'adorazione. Perché tutto quello che è nostro appartiene a Lui. E Lui gli ha detto, sì, sì, andate a pregare, andate nel deserto, però a me lasciatemi i vostri armenti, il vostro oro, il vostro argento, cioè andate. Cioè, Faraone dice, no, ma lasciatemi i vostri beni, andate a pregare. Cioè alla fine l'aveva concesso, quindi fate il vostro culto, ma non i vostri beni li devo possedere io, controllare io, governare io, non il Signore. Vedi? Lode Gesù. Poi se, quando uno si... Io dico, io vorrei fare un culto con coloro a porte chiuse, che amano il Signore. Voglio fare un culto senza internet, senza niente, dove con quei pochi che amano così tanto il Signore, mi voglio prostrare davanti alla Sua presenza, e senza che io sia di scandalo a nessuno. Cioè, mi piacerebbe dare il mio culto così, con qualcuno, insieme ai miei fratelli, ma quelli che la pensano come me. Forse a me. Signore, tutto è tuo, tutto è tuo. Cosa mi chiedi? Perché poi ci sono quelli che si scandalizzano durante l'offerta, se parli di decima, se parli di... si scandalizzano, no? No? Queste cose. Ma io voglio dare il mio culto. Voglio cantare, voglio ballare, voglio danzare, voglio prostrare. Come faceva Davide. Però ci sono quelli che poi giudicano. I giudici. Gloria a Gesù. Sarebbe bello essere liberi, adorare il Signore, piena libertà, nella gioia, adorare il Signore con tutto il cuore. Questa è la cosa più importante. La cosa più importante è che quando noi ci incontriamo, per esempio, questa sera, durante il culto, la domenica, quando ci sono i momenti di culto, noi riceviamo, noi diamo, la nostra presenza, quando diamo la nostra presenza, fratelli, è l'offerta più grande. È l'offerta più grande, perché gli diamo il nostro corpo, la nostra vita. La nostra vita ha un valore molto più. Quanto vale della tua vita? Quanto valuti a livello economico? Qui ci sono quelle, le aziende che hanno, fanno le assicurazioni. Chi 100.000, chi 200.000. Ma tu, se avevi 1 milione di euro e dovevi morire, lo donavi, se in cambio della vita lo donavi o te lo tenevi? Io penso che lo donavi. Quindi la vita vale molto più di quello che è. Dare un culto significa ricevere vita, dare e ricevere, e Lui al primo posto, Lui al primo posto. Noi dobbiamo imparare questo, Gesù Cristo è al primo posto, rapporto con Dio. Poi il rapporto con i miei fratelli viene dopo, ma prima il mio rapporto con Dio. Noi dobbiamo curare il nostro rapporto con Dio, leggere la Bibbia, che lì c'è la parola scritta per noi, ascoltare la predicazione, andare ai culti, pregare, stare insieme agli altri, vivere, fare comunione, comunione nel servizio, non comunione per parlare delle scempiaggini di questo mondo, per servire, per fare qualcosa, per aiutare il prossimo, per fare qualcosa nel nome di Gesù Cristo. Non per criticare, per amare, per vedere la debolezza del fratello e della sorella e aiutare quel fratello o quella sorella che è debole. Dice, quella è debole, perché vuole essere, non la saluta nessuno, andiamo tutti a salutarla. Quello pensa che nessuno gli vuole bene, andiamo tutti a fargli sentire il nostro amore. Quello pensa che nessuno lo vuole salutare, andiamo tutti a salutarlo. Ci hai capito? Intervenire nei bisogni. Non pensare sempre ai nostri bisogni, alla nostra vita, perché questo limita l'opera di Dio. Quindi vi stavo dicendo, il rapporto con Dio è la cosa più importante. Tutto dipende dal rapporto nostro con il Signore. La benedizione scorre da un rapporto. La benedizione scorre da un rapporto. Il vivere male, no, io ho messo quel posto. Vivere male significa vivere afflizione. Riceverli afflizione, offese e prove è inevitabile. Su questa terra saremo provati, fratelli, verremo offesi, verremo, ci sarà sempre qualcuno che ci affligge, magari pure la sorella o il fratello che meno te l'aspetti. Ma vivere significa vivere come persona che è sempre afflitta, offesa, risentita, rancorosa, amareggiata, è una scelta. E io ho scritto poi, io scelgo Gesù Cristo. Scelgo Gesù e voglio vivere nella pace e nella gioia. Non voglio vivere i problemi. Lode Gesù Cristo. Quindi la benedizione dipende dal nostro rapporto con Dio. Il servizio che Dio ci ha chiamato un servizio sacerdotale. Cioè io scappavo, dovevo essere presente, mi dovevo connettere, connettere allo spirito, al corpo. Voi che servite insieme a me, tutti quelli che servono durante il culto, voi fate parte al servizio sacerdotale. Voi sarete quelli colpiti prima dal nemico, voi sarete bersaglio con i pensieri, bersaglio con i sentimenti, a tutti vi verrà il pensiero, ma che facciamo a fare, che andiamo a fare? Tutti quelli che io chiamo poi, se non si santificano, purtroppo, io vi devo dire, fratelli, santificatevi. Santificate significa, lo stile di vita deve essere uno stile di vita indirizzato nelle cose di Dio, preghiera, culto, comunione, lettura, la dovete fortificare, se no lo spirito di questo mondo vi vince. E poi vedremo che uno alla volta verranno meno. Uno avrà un problema, l'altro un altro problema, l'altro un altro impegno. Questo è l'amico nostro, l'amico di alcuni che non è amico mio e non è amico di Gesù, che è sempre all'opera. Quindi chi è impegnato in un'azione sacerdotale, voi siete con me in un'azione sacerdotale, vi dovete santificare, Perché se siete legati al peccato, Satana vi stritolerà, vi schiaccerà, vi farà peccare, vi farà diventare tra i peggiori. Ve lo dico, tra i peggiori. Capite? Anche voi che siete collegati. Chi ha ricevuto un incarico di servizio ha il dovere di santificarsi, di pregare contro le forze della malvagità, di mantenersi integro. Verranno momenti di grande combattimento che ti diranno: ma che lo faccio a fare? Ma che sto a fare? Ma tanto il Signore dice, lui è il padrone di tutto, tu sei un uomo duro, tu raccogli dove non hai seminato, tu puoi tutto. Non è che per caso qualche parola del nemico, qualche dardo del nemico sta cercando di centrare e colpire il bersaglio? Noi ci dobbiamo fare scudo con la fede, lo scudo della fede. E dobbiamo usare la spada della parola. Lode Gesù Cristo. La cosa più importante. Vedete che faccio di tutto io per rendere il culto un momento. Compriamo attrezzature, mandiamo su internet, utilizziamo le tecnologie, cerchiamo. Perché se noi fortifichiamo, qual è l'obiettivo che Dio ci ha dato? Il grande mandato. Che il grande mandato, tutti pensano che è solo quello di predicare l'Evangelo. Cioè, che io vado, te Pina, Gesù è morto sulla croce per te, e tu mi dici, alleluia, amen, mi battezzo, è finita là. No, non è finita là, perché a Pina, a Francesca, a Antonia, a Cristina e a tutti gli altri, li dobbiamo curare, li dobbiamo portare a collegarsi col Signore, li dobbiamo fare crescere, non rimanere. Non basta che io gli dico che Gesù è morto sulla croce per te. Gli devo dire quello che deve fare per collegarsi col Signore, col continuo e vivere, e che la sua vita cambi, che la sua vita cambi, non che vive come prima, sottomessa alla schiavitù delle paure, delle ansie e delle sollecitudini, oppressa, che deve prendere medicine per andare avanti. Io gli devo dare l'indirizzo di Dio, dove vive la liberazione, dove vive la potenza di Dio, dove vive la benedizione. Questo noi dobbiamo fare, fratelli. Il nostro compito è fare, poi, capitolo 28 di Matteo, andate e fate discepoli. Però se tu vedi che tutti quelli che predicano il grande mandato, sembra che il grande mandato è solo predicare l'Evangelo. E in effetti, mi ricordo un giorno che Pastore Gilberto disse, ma disse di quelli che predicano solo l'Evangelo e poi del resto non gli interessa nulla. Sono sempre felici, contenti perché non si prendono i pesi di nessuno. Ma il Signore ci ha dato a noi che vogliamo servire di prenderci le responsabilità e i pesi delle anime, di curarli e portarli. Però se io la domenica non vengo al culto, comincia Carmelo e dice, ma su pastore va bene, che vai a fare io? Peppe, penso pure lui, e tutti gli altri. Se io che sono responsabile non mi interessa delle cose di Dio, ma voi che si interessano gli altri? Se tu che sei chiamato a una responsabilità sei superficiale, strafottente, non ti interessano le cose di Dio, sei interessato più alle cose tue, ma vuoi che gli altri sono più interessati di te? Cioè quelli sotto di te, tu pensi che sono meglio di te o seguiranno il tuo indirizzo? Anzi, ti superano. Ti superano. Là ti superano. Dice, ah mia. Lode Gesù. Però chiede a Pina se la sua vita è cambiata. Chiede a Pina perché si prende due auto per venire qua. Perché la sua vita il Signore gliel'ha cambiata e te la vuole cambiare pure a te. E il Dio di Pina, il Dio di Tony, il Dio di Antonia di Francesca è il Dio di tutti noi, se noi lo desideriamo. E può essere il tuo Dio. Se vuoi, può essere il tuo Dio e puoi dire il mio Dio. E può cambiare la tua vita. Può cambiare la tua vita. E se la nostra vita è cambiata per Lui. Quindi io gli devo tutto a Lui. Quindi tutto deve essere in funzione di Lui. Non mi deve superare Lui. Deve tutto stare sotto di Lui. Nel nome di Gesù Cristo. Grazie. Vi benedico. Alziamoci in piedi. Abbiamo sforato qualche minuto. Signore, perdonatemi. Non è che ho rivoluzionato i vostri piani e le polpette non sono andate per bene, perché poi c'ho pure il peso, perché qua ormai ora siamo in un periodo di super stress, l'orario, bolle la pentola, un Iku aveva fame. Signore vi benedica, Signore benedici tutti i nostri fratelli, metti la tua mano, la tua benedizione, riempili di bene e benignità nel nome di Gesù Cristo. Amen. 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 Dio vi benedica. Pace a tutti. Ci vediamo giovedì. Stesso schermo, stesso posto, stesso schermo.